pero si ahora no, el patrimonio son formatos, tú puedes determinar el punto de vista del itinerario che qui si dovrebbe svolgere, sono in qualche modo come dei corollari che nell'andamento sussultorio della poetica in parte si configurano come una ripresa o una ripetizione, in parte come un approfondimento o una specializzazione di quanto affermato in precedenza. Così, per ciò che riguarda i due elementi, per così dire, fondamentali in realtà, come si dirà dopo, ma come non vedremo in misura particolarmente puntigliosa, di un tipo particolare di tragedia che però è il tipo di tragedia di cui parla Aristotele. Come di consueto, come possiamo dire, la fenomenologia del tragico da Aristotele viene all'improvviso illuminata da alcuni colpi di faro, non intenzionati evidentemente, a nessun effetto speciale, visto che il nostro dà per scontato quasi tutto ciò di cui parla in termini referenziali, che ci fanno pensare a uno scenario della produzione tragica anche in larga parte molto diverso da ciò che attualmente conosciamo e per molti tratti anche difforme dal modello che Aristotele sta costruendo. Però, come appunto abbiamo visto, Aristotele procede per prevalenze e per gerarchie qualitative, per cui di fatto quella che in realtà definirà poi uno dei modelli di tragedia finisce per essere quella di cui effettivamente ha trovato motivo di parlare in una forma più analitica e più esigente, ovvero sia quella tragedia appunto che trova l'elemento decisivo nella costruzione della coerenza, della necessità della composizione degli eventi, dei fatti e delle azioni, quindi nell'incrocio delle due modalità del rovesciamento e del riconoscimento, che poi nella descrizione di Aristotele possono in vario modo moltiplicarsi e dar luogo a versioni ulteriormente complesse. Ma la cosa che in qualche modo avevamo in parte osservato, che adesso è quella che ci interessa di più in fase di ricapitolazione, sottolineare, è che il riconoscimento e il rovesciamento assieme producono, per così dire, quella sorta di coinvolgimento in un certo senso totale della gente nell'effetto dell'azione, che in un certo senso sembra costituire la caratteristica più tragica della tragedia, sia nel senso della corrispondenza alle esigenze strutturali, sia in un senso che in qualche modo soddisfa una nostra aspettativa non solamente formalistica. Insomma, non ci si attenderebbe dalla tragedia qualcosa di tragico, e qualcosa di tragico per Aristotele è indubbiamente qualcosa, come abbiamo visto, che produca l'effetto liberatorio della catarsi e che quindi, come abbiamo provato a dire più volte, congiunga strutturalmente l'articolazione interna necessaria dei fatti e l'articolazione esterna che collega attraverso il pubblico la tragedia a un corpo sociale che la vive come una propria necessità. Il rovesciamento, come già abbiamo visto, adesso sto tentando di non restare sul testo, ciò che sarebbe interessante fare, ma ci porterebbe via tanto tempo. Quindi provo a sintetizzare gli aspetti che per noi forse sono rispetto all'economia del corso più interessanti, dico, il rovesciamento ha come caratteristica di produrre il meraviglioso. Come abbiamo detto più volte, il rovesciamento produce l'effetto di rendere in un certo senso verosimile ciò su cui si potrebbe anche dubitare della verosimiglianza. Perché la tragedia deve essere rappresentazione di eventi verosimili, ma la tragedia è tanto più potente quanto in qualche modo mostra come verosimile ciò che non era prevedibile. Cioè, mentre dirà più avanti, e anche qui sintetizzo, Aristotele, l'epica può largamente valersi del meraviglioso, nella forma però dell'illogico, in qualche modo del non credibile. Perché è esonerata dalla credibilità scenica. Far intervenire 18 draghi che espirano fuoco e che vengono ammazzati da Mazinga con le alabarde vuotanti, come possiamo dire, cosa che può diventare eccezionalmente emozionante nella narrazione in verso in prosa di qualcuno che ce la racconti. Ma prima essenzialmente dell'invenzione del cartone animato era alquanto difficile pensare di concepirla come qualcosa di verisimile. Tra l'altro questo porrebbe in termini teorico-letterari più generali il problema dell'estensione del verisimile all'interno dei sistemi di convenzione narrativa. Perché all'interno anche del fantasy più sfrenato vi sono pur sempre delle regole che riguardano, per così dire, la verosimiglianza o l'inverosimiglianza nel mondo artificiale, magari totalmente inverosimile, che abbiamo convenuto in un patto con i nostri lettori o col patto con i nostri spettatori. Anche in un universo, per così dire, tolkieniano, alla Lewis, insomma, squisitamente fantasy, possono succedere delle cose che noi riteniamo, come nel caso della Rowling, con la saga di Harry Potter, no? Possono benissimo succedere delle cose che noi riteniamo assolutamente impossibili, veramente degli ad unatom, ma nel momento in cui la perizia dello scrittore abbia costruito un mondo in cui questo invece è possibile, vi è una ben precisa legalità per cui non tutto ciò che è magico funziona all'interno di un mondo magico. Bisogna cioè in quel caso ricreare, per così dire, le regole della verosimiglianza all'interno di una matrice nel suo complesso totalmente inverosimile rispetto a un mondo ordinario. E d'altra parte, come vi dicevo, la scoperta del cuore non solo imprevedibile, ma incredibile della nostra realtà. Qualcuno forse di voi, no, voi siete talmente giovani, però forse qualcuno ricorderà di aver avuto notizia di una serie televisiva americana che spopolò negli anni 50-60 che si intitolava I confini della realtà. Ovvero sia ai limiti del credibile, o se vogliamo anche largamente al di là, anche se attraverso una modalità narrativa che faccia tracimare l'incredibile da una superficie credibile e poi produca un ambientamento in ciò che è incredibile e cessa di essere tale almeno per il tempo della narrazione. Quindi abbiamo in quel caso l'accettazione di una situazione incredibile che però ci ha fornito una sua logica. Così come ad esempio se noi abbiamo una storia di fantasmi, una volta che abbiamo ammesso i fantasmi abbiamo una certa logica sul comportamento dei fantasmi, eh? Per cui sono permessi i lenzuoli, le catene e magari qualcosa anche di meno esteriormente effettistico, altre cose no, a meno che non si voglia giocare sulla biffatura di una convenzione attraverso la sua posizione, la sua volontaria effrazione, che è un tipo di operazione che noi non solo recentemente ma da sempre possiamo fare, come ad esempio nelle parodie. Quando sostanzialmente viene massimamente forzata una convenzione e dopo all'interno di questa convenzione viene inserito un elemento estraniante. Il grande Nestroy fu un grande parodista teatrale di tutte le grandi rappresentazioni del teatro romantico, insomma, no? La sua famosa parodia del Tannhäuser di Wagner appunto prevedeva esattamente situazioni di questo tipo. Non so, quando il Langravio di Turingia dice, come appunto direbbe in Wagner, questo cavaliere è andato nel monte di Venere, si è abbandonato così ad ogni lussuria e piacere, e dopo aggiunge, a noi queste cose mai che succedessero una volta in una parte, no? Esattamente. Voglio dire, scarti di questo tipo che in un certo senso hanno bisogno, per poter essere apprezzati, di una forte convinzione sull'esistenza di una convenzione che viene così violata e pareggiata, in qualche modo parodiata. Quindi dicevamo, il rovesciamento ha come effetto quello di collegare situazioni diversissime nella capriola che le conduce. È questo l'elemento che in un certo senso è più decisivo. Non si tratta soltanto di passare dalla buona alla cattiva sorte, tenendo presente che Aristotele ci ricorda che in certe tragedie si passa dalla cattiva alla buona, solo che noi modernamente non saremmo assolutamente disposti a pensare che una roba del genere sia una tragedia. Potremmo pensarla, non so, come una comédie larmoyante, come una pièce au sauvetage, come un dramma di mezzo carattere, tutte cose che ci sono state nel teatro degli ultimi 3-4 secoli, no? In cui ci sono cose luttuosissime, ma alla fine le cose vanno a finire bene, almeno parzialmente, insomma, no? Ecco. Cos'è essenzialmente questo effetto? L'effetto è dato dal fatto che la situazione, allora restiamo sulla cosa che lui ritiene essenziale, quella essenziale nel senso che in essa si realizza massimamente il telos della dynamis tragica e quindi la sua usia, la sua essenza. Cioè che in realtà una situazione positiva, pensate al solito Edipo che viene da lui eletto come tragedia per eccellenza esemplare, Edipo, Edipo cieco sostanzialmente, sono collegati attraverso il rovesciamento da una connessione fortissima. Queste due situazioni così diverse si mostrano all'improvviso radicalmente implicate. Sono, per così dire, in un certo senso prodotte dal rovesciamento che le collega. È per così dire questo snodo che produce il resto dell'azione, perché dopo tutto che cos'è che produce la tragedia se non la martia, se non l'errore, la deviazione direi da un percorso, in un certo senso la rottura della superficie, potremmo dire con un termine moderno, neutralizzata dell'ordinarietà. E tutto sommato quel rompiscatole di Penteo poteva tutto sommato salutare i riti funebri della madre Agave, sopravvivendo alla madre così come normalmente dovrebbe accadere con i figli in definitiva, no? che tutto poteva procedere a Tebe normalmente. Ma l'errore di Penteo consiste nel ritenere che si possa, a San Passé, del cugino, quando il cugino è addirittura Dioniso, che viene in qualche modo trattato come un irregolare, come un bastardo irrecevibile, ed è il dio della tragedia. Beh, questo è un errore che produce l'intera vicenda in un certo senso, perché l'intera vicenda c'è in funzione di questo snodo, in funzione di questo errore. E la forza della tragedia consiste nel rendersi evidente questo concatenamento, nel rendersi evidente che tutti i fatti sono fatti in un certo senso necessari. E che questa è la cosa veramente tragica. E questo effettivamente, nel momento in cui il rovesciamento coinvolga personaggi che non possano disinnescare la nostra partecipazione attraverso il fatto di essere o troppo malvagi o troppo santi, ciò che per Aristotele ci farebbe rifiutare l'azione. Cioè noi rifiutiamo l'azione, cioè l'essenza della tragedia, se in un certo senso riguarda delle persone, sempre ovviamente di rango e di grande rilevanza, che per le loro caratteristiche non sono credibili e accettabili come riempitivi delle azioni che avvengono. Voi ricordate, no? Se un malvagio viene condotto a una sorte disastrosa, non c'è la passione, la paura, c'è l'applauso alle forze dell'ordine, insomma, no? Finalmente, giusto, in galera, non mandatelo fuori, copelo, e così via, no? Oppure se invece il soggetto è un personaggio assolutamente innocente, che non è credibile come autore di un errore, l'azione viene rifiutata per la sua impietà, perché sostanzialmente è un'azione che inscena una assoluta ingiustizia, e questo oltretutto, come possiamo dire, configurerebbe una nube di dissenso radicale nei confronti del destino. E quindi sostanzialmente, come possiamo dire, un sospetto di o assenza o perversità dei decreti divini. Il fatto può essere terribile, ma deve avere in qualche modo una sua ratio definitiva, no? Mentre invece effettivamente se venisse punito un innocente, è il problema che caratterizzerà Giobbe, ma in una tradizione culturale diversa. Ora, all'interno del, possiamo proprio dire all'interno del rovesciamento, l'anagnoresis, il riconoscimento, potremmo dire, porta l'azione ancora più al cuore della gente, perché il riconoscimento è qualcosa che agisce, direi, senza nessuna materialità. È una folgorazione che cambia la realtà, apparentemente almeno senza toccarla. Nel senso che quando Edipo viene, come abbiamo detto, a sapere tutto quello, o meglio, viene a sapere che cos'è lui, nel momento in cui il pastore gli spiega che lui è figlio di Aio, perché in quel momento tutto ciò che gli è accaduto accade in sincrono. Lui è appunto l'uccisore del padre, il marito incestuoso della madre, il padre incestuoso dei suoi figli, ma lo è tutto in un momento. quel momento in cui il suo riconoscimento come figlio di Laio costruisce un mondo istantaneamente diverso da quello in cui si trovava. Un mondo conseguentemente nel quale non resta essenzialmente che l'accecamento come immagine della insostenibilità di questo effetto. Quindi la combinazione di rovesciamento e riconoscimento, cioè quando essenzialmente il rovesciamento ha il suo snodo essenziale, il riconoscimento, produce fondamentalmente per Aristotele l'elemento decisivo della tragedia. Forse vale la pena di ricordare come in questo senso Aristotele offra un esempio di sintesi del mythos rispetto a questo tipo di ottica, ed è sintomatico il modo in cui egli nel capitolo 17 riassume una tragedia, l'Ifigenia di Euripide, e un poema epico, l'Odissea, in questa forma. Le storie, anche le inventate, quello che le inventa deve sbozzarle fuori in generale, poi arricchirle di episodi e svilupparle. Allora, c'è la storia, un suo nucleo. Questo suo nucleo è un nucleo dinamico, nel senso che ha, come possiamo dire, la capacità di attrarre a sé e di omogeneizzare alla propria logica una pluralità di materiali. Per esempio, intendo che si possono considerare così i tratti generali. Per esempio dell'Ifigenia. E qui tiene assieme le due Ifigenie, che sono peraltro lo sviluppo di un'unica vicenda, cioè l'Ifigenia in Aulide e l'Ifigenia in Taulide. L'Ifigenia in Aulide, come sapete, è l'Ifigenia che deve essere qui il personaggio di Ifigenia, che è figlio ovviamente di Agamennone e Clitennestra, deve essere per decreto divino sacrificata perché le navi dei greci possano partire verso Troia. Mentre invece l'Ifigenia in Tauride è la vicenda che si apre quando Ifigenia, che è stata sostituita da una cerva nel sacrificio, è portata miracolosamente in Tauride, nella remota Tauride, la attuale Crimea, che allora appariva, come possiamo dire, terra remota e barbarica. Ecco, lì diviene sacerdotessa del culto di Diana e si incontrerà salvandoli con Oreste e Pilade, che segue Oreste, che ovviamente aggiunge lì fuggendo dalle Rinni, che come sappiamo lo perseguitano per avere egli poi, per vendicare in qualche modo la morte del padre, ucciso la madre Clitennestra e l'amante della madre Egisto, che avevano a loro volta appunto ucciso Agamennone per vendicarsi della morte di Ifigenia. Siamo nella arte, cioè siamo nella continuità del destino tragico del ceppo familiare. Noi, come sappiamo, quello degli Atridi è una famiglia che non delude mai, per così dire, no? Sì, insomma, con gli Atridi, l'Agidi, eccetera, si fa una tragedia di sicuro riuscita. Allora, questo però è il riassunto dell'Ifigenia di Aristotele. una ragazza offerta al sacrificio e sparita misteriosamente, trasportata in un'altra regione nella quale c'è la consuetudine di sacrificare gli stranieri e la dea, riceve questo incarico sacerdotale. Dopo qualche tempo capita che arrivi il fratello della sacerdotessa, che ad andare lì lo ha spinto il Dio e per qualche motivo è fuori dal racconto. Arrivato e preso, mentre sta per essere sacrificato, giunge al riconoscimento, come lo ha fatto Euripide o come lo ha fatto Polido, secondo verosimiglianza, dicendo che non solo la sorella, ma egli stesso doveva essere sacrificato. Di qui la salvezza. Dopo di questo, già imposti i nomi, arricchire gli episodi, in modo che gli episodi siano appropriati, come per esempio nell'Oreste la follia, motivo della quale è stato preso, e la salvezza grazie alla purificazione. Come dire, notate una ricetta. Aggiungere quanto basta, o un risvolto di copertina. Aristotele, però, in questo modo, come possiamo dire, mette in luce l'aspetto, per così dire, estrinseco di ciò che nel suo aspetto più effettivo, potente, sul quale non ha interesse ad insistere, è in realtà il motivo per cui questa storia è una storia così importante. Perché in realtà attraverso l'insistenza sulla concatenazione e la necessità degli avvenimenti, Aristotele sta avvicinandosi più o meno alla collocazione di queste vicende in una posizione, in un certo senso, necessaria nel vissuto di coloro che dovranno, attraverso la loro realità, la realizzazione di queste scenicamente, vivere l'esperienza della catarsi. Cioè queste tragedie, in un certo senso, questi miti, cioè questi intrecci, in qualche modo tendono a corrispondere a delle situazioni, in un certo senso, profonde e decisive nella configurazione, come possiamo dire, del prendere forma e consistere del soggetto umano. E in un certo senso non è poi senza legame con ciò di cui stiamo parlando che sostanzialmente la figura di Edipo avrà così tanta importanza nell'invenzione del ragionamento psicanalitico. Ma vediamo l'altro esempio. Nelle azioni diamratici gli episodi sono concisi, l'epica invece vi si diffonde. E qui abbiamo il riassunto dell'Odissea in 10 righe. La storia dell'Odissea non è lunga. Un uomo che resta lontano da casa molti anni, ostacolato da Poseidone, essendo solo ed essendo inoltre le cose di casa sua messe così che le sue sostanze sono saccheggiate, suo figlio insidiato dai pretendenti, giunge egli stesso, vedendosi da una tempesta, e datosi a riconoscere ad alcuni, lui li salva e distrugge i propri nemici. Fine. Questo è ciò che è peculiare, in un caso come nell'altro. Il resto sono episodi. Cioè, gli episodi sono ciò che riverbera questo nucleo. Lo diffonde, lo ribadisce, consente per una certa durata che resti in vista in maniera diversa nella tragedia e nell'epica. Cioè, in altri termini, gli episodi consentono che la struttura che li collega e li giustifica resti, per così dire, più lungamente in vista, o per meglio dire, in vista per il tempo giusto, per il tempo necessario. In questa chiave andrebbero, ma non li leggeremo adesso, prese poi tutta, perché finiamo su un'altra questione, presi la ripresa, la rielaborazione dopo le prime definizioni da parte di Aristotele di altri elementi della tragedia, quali appunto il ragionamento e il linguaggio, che però si potrebbe dimostrarlo anche in una forma più analitica, tendono per così dire a sostenere, quando l'autore in qualche modo funziona secondo quanto Aristotele ritiene debba essere, tendono a sostenere la struttura appunto necessaria dell'intreccio, la struttura necessaria del mito. E questo tocca questioni di grande importanza, perché viene comunque a mettere in luce, e questa è una parte della storia che si trova da parte di Aristotele esposta là dove non parla della storia, ma riguarda in realtà questa, che riguarda proprio dalla specializzazione delle figure logiche e delle figure di discorso, della retorica e del linguaggio, alle esigenze di tenuta coerente e di efficacia necessaria dell'intreccio. Cosa voglio dire? Ad esempio, vediamo il linguaggio, sintetizzando una leggenda. Il linguaggio, l'avevamo già visto nella definizione in precedenza data, deve essere un linguaggio adornato, deve essere un linguaggio adornato, cioè quella, e qui lo si dice più largamente, a volte con degli effetti che ricordano molto situazioni nella nostra letteratura, che d'altra parte dipende per molti versi proprio da questi modelli, da questi impulsi, no? Un linguaggio che deve essere un linguaggio in un certo senso specializzato. Che dice Aristotele che il linguaggio della tragedia deve essere un linguaggio chiaro. Però la sua chiarezza non deve essere confusa con la sciarteria. Che cos'è la sciarteria? Beh, ritorniamo alla impostazione iniziale. Abbiamo gli spudaioi. Gli spudaioi, anche se ovviamente tra di loro vi saranno coloro che commettono gli errori, con tutta la conseguenza che sappiamo, stanno più in alto lì, sui loro coturni, come abbiamo detto più volte, con la loro maschera. Il loro linguaggio deve essere come di una materia particolare, come di una sostanza particolare. L'eroe tragico parla chiaramente, dice Aristotele, ma non parla come si parla nella vita normale. Si deve, cioè, conseguentemente creare una lingua particolare, una lingua sostenuta. Una lingua altra che in un certo senso materializzi anche all'altezza del linguaggio il tempo altro che si crea al cuore della tragedia. Abbiamo visto che la tragedia è imitazione del verosimile, ed è quindi imitazione di azioni che sono possibili, ma non sono proprio per questo azioni che debbano essere avvenute o che avverranno. Sono possibili, il tempo del possibile è il tempo dell'universale, ed è per questo che ci ricordava Aristotele, la tragedia è più filosofica della storia. Perché la filosofia si occupa esattamente di ciò che è universale, e ciò che è universale non è ciò che è capitato una volta, che capiterà in futuro, capita per caso adesso, ma è qualcosa che capita nel tempo dell'universale, che è un sempre che va al di là della durata, e che noi, come nel caso della tragedia, possiamo sempre proiettare in un tempo che si apre al cuore del tempo presente della nostra vita. Perché? non saremmo così commossi, ne abbiamo parlato più volte, dai casi tragici, con la conseguente sollevazione e purificazione di paure e di pietà, se ciò che sta accadendo non potessimo per un istante pensare che potrebbe accadere anche a noi. Ma può accadere anche a noi perché può realmente accadere a qualcuno. Qualcuno, o ti digne taglie casto, appunto, come ricordava il commentatore Menone commentando Aristotele. Il fatto è qualcosa che accade a qualcuno. Questa folgorazione per cui la concretezza del qualcuno è strutturata da un possibile universale. Allora ecco che questo, ciò che dà corpo a questo tempo, ha bisogno di un linguaggio che sia fatto di una materia coerente. Deve in un certo senso essere di un materiale coerente con la logica in qualche modo ferrea che dovrà essere sviluppata nella vicenda. E in un certo senso anche il pensiero, cioè il complesso di ciò che è ragionamento, affermazione, credenza, dovrà in realtà disporsi a sostegno di questa struttura. Ciò che in un certo senso, come possiamo dire in Aristotele, forse può sembrare in qualche modo sottovalutare, non credo che al fondo sia così, la portata, come possiamo dire, che il pensiero veniva ad avere nell'esperienza politica della tragedia della città, intendo dire, dove sostanzialmente attraverso la tragedia si discute. Attraverso la tragedia si elaborano dei modelli di giustizia, si verifica la credibilità o l'incredibilità di una logica. Insomma, come abbiamo detto più volte, Platone stesso ci indica i suoi dialoghi, la sua via, come la tragedia più bella, cioè come l'erede in qualche modo filosofico di qualcosa che in un certo senso, prima della sua filosofia, fa l'ufficio nella città di ciò che dovrebbe essere, secondo lui, la filosofia. Quindi, pur non essendo in alcun modo filosofica, la tragedia in realtà fa l'ufficio di quello che noi chiameremo la riflessione, la speculazione e il dibattito, riguardanti le idee fondamentali per l'organizzazione della nostra esistenza. Insomma, il dibattito tra, come vi dicevo, tra Oreste e Erinni, con intervento finale e voto del presidente del tribunale da parte di Palla di Atena, e così via sostanzialmente, le altre, i contrasti tra Medea e Giasone e così via, sono contrasti di ideologie, quelle immaginatevi, quelle tra Creonte e Antigone. La vicenda di Antigone non è un caso che diventa uno snodo così importante nella fenomenologia dello spirito. Non è che Hegel abbia voglia di fare il critico letterario, neanche nella poetica, neanche nell'estetica fa questo. Fa filosofia e come tutti i filosofi incontra ciò che è necessario per la filosofia, per la sua filosofia. Incontrano a caso lo scontro tra Antigone e Creonte, perché questo effettivamente, come possiamo dire, sembra collocarsi in un punto determinante della genesi della forma dialettica. Ecco, quindi anche il ragionamento, però ben inteso, ciò che rende tutti questi episodi così filosoficamente decisivi, è una volta di più il loro intreccio, è il loro intreccio che consente agli argomenti che il ragionamento, che il pensiero propone, di essere effettivamente presi sul serio, di diventare in qualche modo parte di un discorso che emana dalla situazione che la vicenda è venuta a creare. Ecco, di tutto questo in realtà cos'è che effettivamente mi sembra più particolarmente interessante? Il fatto che così, in un certo senso, Aristotele, da una posizione che, come abbiamo detto più volte, sembra guardare ormai da distanza la polis, ci dà però in realtà una traccia di qualcosa che non a caso risorgerà costantemente nella cultura successiva come una fascinazione fatale nei confronti della tragedia, come qualcosa di così artistico da poter diventare assolutamente reale, qualcosa in cui in un certo senso la poesia tocca qualcosa che va al di là della sua riduzione a contenuto dell'arte letteraria. Ma per andare un attimo in questa direzione, concediamoci ancora una ultima, quasi ultima, lettura. È l'inizio del paragrafo 18. Di ogni tragedia esti de quasi stragodias, tomente visto de illusis. Ovvero, di ogni tragedia una cosa è il nome, l'altra lo scioglimento. Gli elementi esterni aspetto alcuni di quelli interni costituiscono il nodo, il resto è lo scioglimento. Chiamo nodo la parte di tragedia dal principio fino a quella parte che litiga prima che si abbia il mutamento verso la buona cattiva sorte. Scioglimento la parte dall'inizio del mutamento fino alla fine. Come nel liceo di Teodette, nodo sono tutti i fatti che precedono e la cattura del bambino, per conto lo scioglimento dalla condanna a morte fino alla fine. Allora, perché è importante, a mio avviso, insistere su questo elemento? Perché apparentemente nodo e scioglimento vuol dire semplicemente, ne abbiamo parlato da qualche volta, che c'è un punto sostanzialmente nell'azione in cui abbiamo il caricamento dell'azione e da quel punto in poi abbiamo, per così dire, lo scioglimento, ovvero sia la sequenza degli effetti dell'accadimento del pazzo stragico, insomma, dell'evento che produce la tragicità della tragedia. Ecco, ora però qui noi dobbiamo in qualche modo avvertire come quando si dice che un nodo è la parte della tragedia dal principio fino a quella parte che è l'ultima parte prima che si abbia il mutamento verso la buona o la cattiva sorte, noi dobbiamo in qualche modo cogliere nel nodo l'annodarsi il nodo è in qualche modo qui il procedere annodante della vicenda, cioè il suo prodursi come concatenamento e come caricamento di necessità nella relazione. In questa forma essa arriva sino all'istante praticamente in cui si produce la rottura dell'evento tragico, cioè il rovesciamento. Ma deve esserci, come capite, una relazione strutturale dinamica che porta al punto del rovesciamento. Cioè, pensate sempre all'Edipo, non è che sostanzialmente Edipo vada a bersi la birra, stia i giardinetti o riceva essenzialmente Creonte sulla veranda di casa, poi all'improvviso arriva la tegola. E no, c'è essenzialmente un progressivo caricamento di tensione. Noi dobbiamo arrivare al rovesciamento in una situazione nella quale, per un verso, il rovesciamento è del tutto imprevedibile, ma nello stesso tempo deve essere chiaro che qualcosa deve accadere. È la funzione della peste, essenzialmente, dell'Edipo re. A Tebe c'è la peste e il re deve tentare di riuscire a sapere perché c'è la peste. Perché bisogna intervenire per prevedere, per risolvere il problema della peste. E quindi deve esserci una vera e propria inchiesta che coinvolge progressivamente i personaggi, che progressivamente accumula elementi che vanno in direzione di quella che sarà poi la rivelazione del pastore. Questo, in un certo senso, ci fa pensare a qualcosa che potrebbe Hölderlin, in questo a cui arriveremo adesso nelle prossime lezioni, va palesemente in questa direzione, a qualcosa che potremmo definire una metrica della vicenda tragica. Pensate bene, non che scioglimento, in realtà è come se noi parlassimo della struttura accentuativa di un verso. Potremmo quasi dire fino alla cesura e dopo la cesura, fino a quel punto in cui la nostra voce si innalza e poi tenderà ad abbassarsi, a rilassarsi in definitiva, no? Qualcosa che in un certo senso è una intonazione e nello stesso tempo quasi la tecnica di un respiro. Qualcosa che ci porta, per così dire, a prendere una lunga apnea fino a un punto quasi di soffocamento, i greci direbbero ipnikos in un certo senso, e poi abbandonarci come per una diastole sistole, ispirazione, espirazione, no? La tragedia, la vicenda, allora, è qualcosa che deve respirare nel suo insieme. Aristotele, al suo modo sostanzialmente, insiste molto sull'aspetto formale, sulla struttura, no? Ma in realtà ci dà anche gli elementi per comprendere come il concatenarsi degli avvenimenti sia anche effettivamente e soprattutto un movimento che in un certo senso li sviluppa, li arricchisce degli episodi, eccetera, come per l'effetto di una fisis che appunto si sviluppi. E questo in un certo senso moltiplica la struttura del tragico all'interno di tutti gli elementi della tragedia, che in un certo senso si miniaturizza e si insedia in tutte le sue articolazioni, a cominciare dai suoi stessi versi, dalla sua stessa polimetria, che in un certo senso assorbe in sé. Quell'annodarsi e sciogliersi che noi vediamo adesso nell'azione del suo insieme. Non so, non è un caso, per intenderci, che in alcuni grandi tentativi moderni di riavvicinarsi alla tragedia, questa cosa sia stata in un certo senso corteggiata con tanta acutezza e anche con tante difficoltà. Io penso probabilmente a Kleist, che da un certo punto di vista forse è il caso di più ostinata ricerca di un tragico, anche se a ben vedere, come possiamo dire, dentro a un'ipotesi non certo dominata da una ispirazione classicistica in senso stretto, no? Penso sì ovviamente al Kleist della Pantesilea, della Chechen von Heilbronn, però soprattutto adesso mi viene in mente il caso di un Kleist incompiuto significativamente, come il Guiscard, Roberto il Guiscard, che è una tragedia che si svolge, che in realtà di cui c'è soltanto il primo atto. E un primo atto che si svolge un'emergenza. Pronto, ciao, scusami, non ho potuto rispondere perché sono a lezione, ne avrò ancora per mezz'ora. Ah, ecco, allora ci siamo incrociati in questa cosa. Posso chiamarti appena termino? Grazie, grazie, ciao, ciao. Dunque, si riferisce a Roberto il Guiscardo. Roberto il Guiscardo è ovviamente Roberto il Guiscardo di Altavilla, eh? E voi tutti sapete chi è, sempre, perché sennò i colleghi di storia medievale piangono, no? Roberto il Guiscardo, che è il fondatore essenzialmente del non lunghissimo ma assai significativo regno normanno nel meridione d'Italia, il quale in questo caso è impegnato, cosa storicamente avvenuta, nell'assedio di Costantinopoli. Però l'assedio non sta andando bene, c'è la peste nel suo campo, nel suo schieramento. Guiscardo non si vede mai, è chiuso nella sua tenda. E progressivamente nel campo matura un'inquietudine, un'insofferenza, l'attesa di una decisione. Fino a che praticamente tutti i soldati convergono verso la tenda di Roberto Guiscardo, a cui rivolgono, senza che lui si veda, l'implorazione di fare qualcosa, di decidere qualcosa, di rompere con questa tensione, senza esito. E la tragedia termina lì, perché poi Kleist non la completa, non la porta in qualche modo. E non a caso Nietzsche, che aveva ovviamente visto queste cose, non mancava ad esempio di confrontare, proprio per effetti di questo tipo, ce ne sono sostanzialmente di clamorosi in Kleist, che è un autore che vi suggerirei di leggere, come quando ad esempio il Rheingraff nella Catch and for Heilbronn apparentemente segue la vicenda con impassibilità, e in realtà la tensione che vive è tale per cui i muscoli del petto fanno saltare una delle fibbie che compongono l'armatura. Dicevo, Nietzsche sostanzialmente confrontava Kleist con Schopenhauer, no? E presentava Schopenhauer come il filosofo pessimista che attraverso la manifestazione del pessimismo ottiene la consolazione della condivisione del suo pensiero da parte dei suoi seguaci, qualcosa che per Nietzsche sapeva evidentemente un poco di Mitleid e conseguentemente di compassione, sentimento per lui pernicioso e decadente. Mentre invece Kleist diceva era come un vulcano che sta in apparente quiete fino al momento in cui all'improvviso esplode, si carica al massimo di tensione. Pensava anche alla scrittura impassibile, la scrittura ferrea, la scrittura senza apparente emozione, che è proprio di Kleist. E poi all'improvviso tutto esplode senza più mediazione possibile. Chi ha letto, non so, un racconto come Michael Kolas, ad esempio, cosa possiamo dire? Ne ha un esempio particolarmente immediato e in un certo senso comunicativo. Quindi, tornando in qualche modo a noi, l'accumulo di tensione è in qualche modo la misura di una effettiva progressione della vicenda verso la sua necessità complessiva. E in un certo senso, quando siamo al culmine del nodo, quando abbiamo avuto il massimo caricamento, il massimo annodamento, è come tutta la vicenda che si sporge sul proprio centro propulsore, che in realtà è quel punto di rovesciamento tragico che la chiama ad essere, che la raccoglie, che la fa crescere verso di sé. Potrebbe essere interessante notare come, ad esempio, nella vicenda di una forma d'arte che non ci sarebbe stata senza la suggestione umanistica del problema della tragedia come tragedia cantata, perché sostanzialmente, come dicevo, il melodramma, quello che noi chiamiamo opera lirica anche, se vogliamo in qualche modo attribuire la nascita alla Camerata dei Bardi, quell'episodio tanto rinascimentale, è in qualche modo il frutto della convinzione che in realtà, per riprendere compiutamente l'arte scenica degli antichi, bisognasse recuperare nella parola la musica che vi sarebbe stata, appunto, seguendo anche Aristotele, nel teatro originale, antico. Quello che diventerà, ad esempio, monteverdianamente l'ideale del recitar cantando, dove la musica diventa un'intonazione delle parole. un'espansione dei suoi significati, una realizzazione della continuità profonda dell'immaginazione che passa attraverso il linguaggio. In un certo senso quasi il grafico di un'azione che annoda, che rende in qualche modo il linguaggio di quella vicenda, di quell'azione, di quell'opera. Ecco, nello sviluppo, molto più tardi ovviamente, non è un caso che noi troviamo nell'opera italiana, ma sarà in maniera diversa qualcosa che sia in Francia, sia in Germania si tenderà a fare, troviamo essenzialmente una figura come quella del concertato, che è quella in cui più voci cantano contemporaneamente. Più voci cantano contemporaneamente, non la stessa linea melodica, ma anche linee diverse, che corrispondono anche alla diversità dei loro sentimenti. Quindi abbiamo una sensazione in cui, attraverso la possibilità di far cantare assieme più personaggi, abbiamo un tipico caso di annodamento della vicenda. Questa cosa, soprattutto nel melodramma italiano primo Ottocento, insomma, non soltanto, trova ad esempio la sua grande estrinsecazione nei finali, e finali d'atto, e soprattutto nel cosiddetto finale primo, che è quello che corrisponde, per così dire, a ciò che aristotelicamente è il nodo. È quel punto dell'azione in cui tutti i personaggi e tutte le azioni sono in un certo senso ancora contemporaneamente in atto. Salvo qualche eccezione, non è ancora morto nessuno. Ma ci sono tutte le premesse perché qualcosa di simile avvenga. E soprattutto nei finali primi noi abbiamo un'eccezionale complessità di intreccio musicale che produce anche un effetto di particolare dispiegamento di potenza. Non è chiaro, critici ad esempio della tradizione operistica italiana sostenevano che questa fosse l'ennesimo espediente furbesco degli italiani per produrre una grande impressione. Nel finale primo del Viaggio a Reims di Rossini c'è un concertato con 14 voci che poi verranno ridotte a 7 quando Rossini riutilizzerà il materiale per le contori, però dico è significativo insomma, no? E chiunque abbia avuto, non so se questa sia un'esperienza che è toccata a qualcuno di voi, la possibilità di vedere quello che è un grande finale che sta alla metà di un'opera, soprattutto di un'opera italiana. Una grande macchina musicale, si trova di fronte esattamente all'idea del nodo. Non a caso un grande finale rossiniano parte esattamente dalle parole "questo è un nodo avviluppato". Ed effettivamente la musica in un certo senso si assume il ruolo di annodare sino a un punto di insostenibilità che deve in qualche modo produrre una rottura che prende a caso in quel caso l'aspetto di una risoluzione nel finale del concertato che questo affinio ha in qualche modo provocato. Quindi lo scioglimento è l'altra faccia del nodo. E non a caso, poco dopo, quando il suo sogro Aristotele dirà: per null'altro è giusto definire una tragedia uguale o simile a un'altra come per il racconto. Queste per quelle che hanno intreccio e scioglimento. Molti però, dopo aver bene intrecciato, sciolgono male, mentre bisogna sapere accordare le due cose. Oppure occorre poi ricordare ciò che si è spesso detto e non fare di una tragedia una composizione epica. Tipo epica quello che comprende più racconti, come se si rappresentasse tutto quanto il racconto dell'Iliade. Lì, grazie all'estensione, le parti ricevono una grandezza adeguata, mentre nelle azioni drammatiche ci si discosterebbe molto dalle attese. Ne segue il fatto che quando hanno rappresentato la distruzione di Ilio intera, e non a pezzi come Euripide, oppure Niobe, ma non come Escano, Eschilo che sia appunto Escano, o cascano o hanno la peggio al concorso, poiché anche Agatone cadde in questo soltanto. Nei rovesciamenti, come nelle azioni semplici, mirano l'effetto voluto di sorpresa, ciò che è tragico e conforme al senso morale. Questo accade quando chi è abile ma non privo di malvagità viene ingannato come Sisifo e l'audace ingiusto viene sconfitto. Ciò è anche verisimile perché, come dice Agatone, è verisimile che accadano molte cose inverosimili. È verosimile che accadano molte cose inverosimili. In un certo senso, come possiamo dire, questa affermazione dimostra, come possiamo dire, come il ragionamento al fondo di Aristotele non avesse la vocazione a diventare quella camicia di forza che per molti versi divenne il suo utilizzo nella replica tardo-rinascimentale della formula delle tre unità aristoteliche. È verosimile che ci possano essere molte cose inverosimili. Cosa tiene veramente? Beh, tiene, se potessimo proseguire la lettura, la cosa risulterebbe anche più evidente, la forza coerentizzante e necessitante della storia, che insomma lo lascia trasparire Aristotele, può rendere verosimile anche qualcosa di estremamente verosimile, perché è la concatenazione necessaria legata alla verosimiglianza che produce la verosimiglianza. Vi è cioè, in altri termini, una forza della storia, che è la sua necessità. Ma la necessità della storia diventa la necessità complessiva della tragedia. E quindi ci troviamo, in un certo senso, di fronte a qualcosa che ci si presenta contemporaneamente come perfetto, quanto più necessario in ogni suo nesso, quanto più evidente alla sinossi nella sua assoluta indispensabilità di ogni tratto, quanto più, come possiamo dire, non dipendente da appoggi o da risorse energetiche che a lungo arrivino dall'esterno, e nello stesso tempo perfettamente collocato, perfettamente mirato sul punto in cui esso nel suo complesso diviene in un certo senso necessario per chi lo legge. Per chi lo vede, per chi lo vede rappresentato. Ad Atene la tragedia era qualcosa di necessario. In un certo senso la tragedia poi ritornerà sostanzialmente, costantemente, come la ricerca di una necessità. Interrogazione in qualche modo di questa necessità. Qualcosa che, come possiamo dire, sta sul bordo lungo il quale l'esistenza è tutta spiegata dal fatto, e il fatto è totalmente inspiegabile e assolutamente indescrivibile. Questa sorta di punto di bilanciamento tra totale necessità e assoluta insensatezza, su cui essenzialmente i grandi meccanismi delle tragedie successive ai greci in qualche modo giocheranno, cercando di trovare il loro massimo grado di forza nella massima compresenza di questi due elementi. La coerenza della necessità e l'insensatezza della necessità. Sofocle aveva dato una prova clamorosa, perché nell'Edipo lo rimetteva bene in evidenza, vi dicevo, Giuseppe Serra in un suo bel libro, Edipo e la peste. Non c'è la minima tentazione di fare di Edipo un bouc émissaire, cioè un capo espiatorio. È vero che c'è la peste, ma il problema non è che Edipo col suo accecamento liberi la città della peste. Alla fine il coro, quando contempla appunto l'esito della vicenda, è essenzialmente sgomento e commosso, perché le cose che sono successe sono proprio successe a tutti. La peste è già stata in qualche modo lasciata dietro le spalle. Successivamente, certo, ritornerà invece il tema dell'oggetto sacrificale, del capo espiatorio. Ma le tragedie che si costruiscono attorno a un capo espiatorio sono, non a caso, tragedie a loro modo molto moderne, perché hanno, cosa che vedremo andando avanti, anche se poi adesso non ci fermeremo sulla tragedia, ma perché il nostro interesse, il nostro, il mio, poi, dico, è quello di andare in direzione appunto del rapporto tra l'idea di letteratura, poesia e l'idea di necessità, dico, andando avanti proprio si vedrà che là dove in qualche modo una tragedia cerca di motivarsi attorno a un capo espiatorio, diventerà un'altra cosa. Diventerà come un auto sacramentale, un oratorio in senso barocco, una variazione sul tema cristiano del sacrificio, ma certo decisamente un'altra cosa. Oppure sarà, come appunto vi dicevo, ma dovremmo vederlo meglio, constatazione del fatto che la tragedia è qualcosa di già accaduto, di cui si può soltanto prendere atto. Come tanta tragedia moderna, che consiste appunto nel riconoscere che noi viviamo nelle conseguenze di una tragedia e che non possiamo essere i protagonisti, ma semplicemente esserne coloro che in qualche modo devono riconoscere di vivere nello spazio che la tragedia ha creato, in un certo senso adattandosi, magari anche in qualche modo lucrando dei vantaggi che una tragedia perfettamente compiuta offre a coloro che vivono nello spazio che essa ha creato. E a volte può essere molto comodo vivere nello spazio di una tragedia comodo, ma come possiamo dire, diminutivo. Difatti è il problema che anche nelle grandi drammaturgie moderne capita, quando qualcuno invece di volere un'esistenza comoda vuole la libertà, vuole il non condizionamento, vuole l'emancipazione dalla logica stessa che l'ha prodotto come quella cosa che è. Quando vuole scendere, per così dire, quando non c'è nessun posto in cui scendere. tema, non a caso, dell'unità del sentire, perché nel caso di altre civiltà, in qualche modo, francese. Ecco. Ora, in questo senso, allora si può dire che la riflessione di Aristotele sulla poesia, anche attraverso questa convergenza in un certo senso necessitata sulla tragedia, tutto sommato come forma massima in cui si realizza la poetica, sia in realtà un movimento verso l'affermazione della necessità. Riconoscimento del fatto che in fondo l'opera poetica ambisce come suo risultato massimo a rendersi necessario e quindi a rendersi qualcosa la cui struttura, ha detto così ancora poco, la cui natura come risultato, intendo dire, si muova al di là della contingenza. Qualcosa di causalmente indiscutibile, inscalfibile, di non deperibile e in un certo senso forse di disumano, con quel tanto che il disumano ha di vera e massima profondità, in un certo senso divina, dell'umano. Non sfuggirà a coloro che si sono occupati della tragedia del moderno la nostalgia per questa sorta di fiume di fuoco che in un certo senso scorrerebbe sotto la maschera degli attori tragici. Cioè, al di là della convenzione retorica, l'idea che richiamato dai perfetti rapporti, direbbe Aristotele, del racconto, dell'intreccio, un Dio inondi la scena e un Dio in qualche modo attraversi in maniera squassata l'anima e i corpi degli spettatori, letteralmente estraendo la poesia e la nostalgia per questa divinità che trasvaluta la scena, in un certo senso non mancherà di parlare in coloro che in qualche modo si rivolgeranno alla tragedia in un certo senso per portare al massimo grado una volontà di potenza della poesia che è qualcosa di irriducibile alla volontà di eloquenza politica o di efficacia ideologica. Ecco, questo in un certo senso costituisce tutto sommato, credo, anche se non so se sarò stato abbastanza chiaro in questo tipo di cose, casomai me lo direte prima di mandarmi a quel paese, che in questo caso dovrebbe essere un paese sperile, assolutamente occidentale, e dicevo, fa da buon prodromo, per così dire, alla lettura che adesso arriveranno da domani, che riguardano gli interventi, che tra l'altro sfugge a un rapporto diretto con ciò di cui abbiamo parlato, a ridosso del suo tentativo di tragedia, la morte di Empedocle, nascono alcuni dei testi più affascinanti, delle riflessioni sul tragico e attraverso il tragico, sul senso dell'arte della parola, come significa la tragedia, di venire a trapassare, con le note sulle lingue e sull'antimone. E tra l'altro, su questo non potremmo fermarci molto, perché, come possiamo dire, non siamo germanisti, detto col tono di chi dica non siamo angeli, Come possiamo dire, però, qua non posso fare a meno di pensare, a partire da questo, la traduzione di Sofocle da parte di Ardalino, che portano, non a caso, il linguaggio ad assaporare al massimo il rischio di quel rapporto tra totale necessità, totale insensatezza, di cui in qualche modo prima parlavo. Ripeto, non so se sia stato abbastanza chiaro quello che dicevo in proposito, perché, come possiamo dire, a suo modo Hegel, alla fine del suo percorso, mi sembra lo lasci trasparire, quando tutto, un po' come nel delirio psicotico, è diventato coerente e perfettamente sistematico, un passo in più fa sì che tutta questa necessità legante si rovesci nella totale libertà del presente in cui essa concretamente avviene. E questa libertà in qualche modo, come possiamo dire, è anche l'assenza di una finale rivelazione che giustifichi, che motivi, che risolva in qualche modo il problema della verità in un contenuto di verità. Come possiamo dire, quella cosa che poi alla fine la psicanalisi in parte, nella sua parte migliore, mette in evidenza, cioè che non c'è nessuna garanzia che le cose al soggetto umano debbano alla fine andare bene, che non c'è nessun ordine prestabilito, che non c'è nessuna armonia che ci attende alla fine, ma che questa cosa è nelle possibilità dei nostri tentativi, ciò che li rende significativi e li rende degni del termine di etica, che altrimenti resterebbe relegato a delle forme di morale prescrittiva, di etichetta o di deontologia professionale. Per dirla con il titolo di un divertente saggio di uno psicanalista lacaniano di una ventina di anni fa, anche il mio libro, no? L'altro che non esiste il paese, comitè d'etica, l'altro che non esiste i suoi comitati etici. Le forme dell'etica intesa come protocolli per sbarazzarsi dell'etica. Come quando parliamo di deontologia professionale, no? Come dire, come avere delle istruzioni per non avere problemi etici? Quali sono i protocolli che devo seguire per sapere che non ho responsabilità morali? Ovvero sia, come fare per non avere nulla di etico? Nulla che abbia a che fare col rischio della qualità che facciamo e di ciò che siamo in ragione di ciò che facciamo. Aristotele, a suo modo, questo aveva chiaro. La poetica, la meditazione, non è imitazione di uomo, è imitazione di azioni. È imitazione di azioni. E queste sono decisive, queste ci fanno ciò che eticamente siamo. Va bene, per adesso, basta, domani cominciamo con te. Cosa succede nel tuo giardino?